Ciao, buonanotte. Dormi e sogna me solo. Sogna e bacia me solo. Questa notte, mio amore.
La via. Un testo di Simone Perotti. Musica di Tony Concina. Prima parte. L'occasione è storica. Gli intellettuali possono, devono, tornare a fare il loro lavoro, guardare lontano, prendersi i rischi necessari e indicare una via. La società delle persone è disorientata, ha bisogno più che mai di uno scenario in cui muoversi. A dire il vero, ne avevamo tutti bisogno già da molto tempo. Un problema grave c'era già. Si chiamava nei vari modi in cui vogliamo declinare il caos morale, generato dal paganesimo dei consumi, dall'egemonia assoluta del capitalismo sfrenato che aumenta da decenni il divario tra poveri e ricchi, e ancor peggio dal denaro, l'unico strumento con cui la maggioranza prova ad accedere all'immaginario simbolico dettato dai media pubblicitari. Il tutto calato nel disfacimento ecologico del pianeta Terra, la vera emergenza, di cui quasi nessuno si rende conto, salvo poi piangere amare e tardive lacrime quando si verificherà. Un disorientamento simile a quello che proviamo oggi lo avvertiva già qualcuno, costretto a vivere in quello che definivamo troppo acriticamente benessere e in cui invece si faceva una gran fatica a rimanere esseri umani equilibrati e sereni, con poco spazio per lo spirito, la vita, le relazioni autentiche, il tempo, la libertà. Tutto orientato a profitto, lavoro, denaro, consumo, distruzione di risorse. Serviva una minaccia sanitaria per correre ai ripari? Forse no. Forse la riflessione profonda avviata da alcuni qualche decennio fa andava presa con maggiore attenzione. Perché non l'abbiamo fatto? Su questa domanda converrà soffermarci in futuro. Chi sostiene che oggi sia il momento fatale comunque ha ragione. Non andiamo a rivangare dove fosse finita la maggior parte degli intellettuali fino a ieri, saranno stati distratti in qualche salotto o in qualche trasmissione televisiva, vai a sapere. Oggi l'occasione è clamorosa, manifesta, di quelle a cui non si può mancare. Anche perché la popolazione mondiale, scioccata dall'emergenza, costretta a prolungati isolamenti, a cambiare le proprie abitudini e a fronteggiare una crisi economica con pochi paragoni nel passato, invoca speranze, qualche via, non dico certezze. Occorre dunque mettere sul tavolo il coraggio di cui si dispone per pensare al domani proprio nel momento in cui il domani sembra incerto, compromesso, e in tanti sono pronti a scommettere che è finita. Quando i tassisti parlano di finanza, è il momento di vendere tutto, recita un noto adagio di Wall Street. Quando tutto si ferma e sembra che non ci siano speranze, è il momento di riprogettare, diremmo noi.
Buonanotte.
Come evolverà la burrasca? Col mare che sale veloce, è urgente tracciare una nuova rotta su una carta nautica, nel nostro caso direi disegnare la carta. E non è essenziale prenderci, basterà tentare. Un intellettuale fa per la società ciò che ognuno di noi dovrebbe fare per se stesso e la propria vita. Ed è come un avvocato, compie il suo dovere anche se perde la causa. Le idee vanno formulate, bisogna lavorarci perché siano sensate e stiano in piedi. Poi altri opporranno argomenti, faranno obiezioni, formuleranno idee migliori o peggiori per contrasto. Così funziona il flusso del pensiero e della vita. Noi facciamo la stessa cosa quando confessiamo a un amico il nostro progetto segreto. Apparentemente la faccenda riguarda solo noi. Ma chi ne trarrà beneficio? Sarà anche il nostro amico che ripenserà a quello che gli abbiamo detto, lo modificherà, lo taglierà su di sé e magari realizzerà qualcosa grazie a quello che gli abbiamo confidato. Tutto, sempre, per l'unico obiettivo. Costruire spunti, individuare strumenti, muoversi da dove si sta. per evolversi, farsi un'idea propria e scegliere. Questo è l'intelletto. Questa è la cultura, almeno nei suoi giorni migliori. Il nostro mondo è oggi paragonabile a una diga che ai più pareva solidissima e invece rivela crepe in ogni angolo. Occorre una soluzione, altrimenti viene giù tutto. E allora riprendiamo a farci le antiche domande, quelle dei presocratici. E se non le loro, così belle, libere e profonde, qualcuna appena più pragmatica. Ad esempio, quale mondo vorremmo? Organizzato come? Con quali principi fondativi? Diverso in cosa dall'attuale? E che uomo e che donna dovranno viverci, dotati di quali strumenti, con quale approccio, in cerca di quale umanità possibile? Se ci pensate, è già un successo che sia possibile chiedersi queste cose senza essere presi per matti. Negli ultimi 20 anni, vale ricordarlo, i pochi che si sono arrischiati a mettere in dubbio l'impianto generale del gioco sono stati etichettati come dei naif, dei rompiscatole, convinti di trovare un po' di visibilità dicendo cose fuori dalle righe. Mauro Corona ne ha incarnato l'ideale. Un tipo un po' strambo, selvatico, che vive in modo bizzarro, che dà di matto facilmente, capelli sfatti e bandana da montanaro eccentrico. Il personaggio ideale, almeno per la signora un po' snob della grande città, quella dal risolino finto scandalizzato, che però adora il personaggio rozzo ma brillante invitato in TV. E anche i pochi altri che hanno messo in dubbio i fondamenti della società attuale, nonostante si presentassero meglio, non hanno avuto miglior fortuna. Tenuti in conto come dei bastiani rompiscatole, sono stati invitati in qualche trasmissione per dare un po' di colore, o sono stati apprezzati da una colta minoranza per il tempo di una presentazione alla Feltrinelli. Poi era bene che tornassero nell'angolo e la minoranza alle sue occupazioni abituali. Quando c'era da prendere una decisione o da commentare un fatto rilevante, i rompiscatole non erano più adatti. Meglio invitare in studio l'ex direttore dell'importante quotidiano di turno, sagace e acuto nelle interpretazioni, e che soprattutto dava garanzia di non rovesciare il tavolo. Dunque, un risultato lo abbiamo già raggiunto. Finalmente possiamo rimettere in dubbio l'intero schema. Oggi è ammesso che si proponga di cambiare tutto il gioco, non solo qualche regola. E ti pare poco? All'alba degli anni 30 il sistema si è rivelato fragile, troppo legato alla presenza fisica di uomini e oggetti, sprovvisto di strumenti previsionali e di reazione, rapidamente in crisi di risorse, a rischio nella stabilità economica e sociale. E chi ne fa parte ha reagito in modo scomposto, minimizzando o terrorizzandosi di fronte a una calamità, senza alcun equilibrio, senza alcun senso della misura reale delle cose. Ancor più se si pensa che a far vacillare tutto il castello non è stata l'invasione di un esercito di alieni, ma una piccola spallata della natura. Un virus, come ne abbiamo avuti a decine nella storia dell'uomo, e per nulla il più grave. La notizia, fossimo nella redazione di un giornale, sarebbe proprio questa. Con tanta evoluzione, tecnologia, con tanta ricerca, siamo ancora qui a sudare e penare per le malattie più antiche del pianeta? Primo segnale di ridimensionamento. Costretti a casa per ordine superiore o a cambiare i propri modi di vivere, in molti si sono accorti dell'insensatezza della routine, che pure ognuno brama riconquistare in questi mesi. Il valore irrecuperabile del tempo perduto, la caducità della vita, l'importanza delle relazioni, il bisogno di salute e soprattutto di sicurezza. Una utile e un po' tardiva presa di coscienza collettiva. Ora, io ho una tesi. Vediamo se sta in piedi. Potremmo dire che nei decenni fino a ieri, quando abbiamo impostato e consolidato il nostro attuale sistema di vita, abbiamo creduto assai poco in qualcosa e decisamente troppo in altro. Vediamo il primo gruppo. Le cose in cui abbiamo creduto poco. La tecnologia. Quando l'uomo scoprì il fuoco, lo usò subito per difendersi dagli animali feroci. Non costruì un forno a legna per cuocere una focaccia. Quando ebbe per le mani una lama di ossidiana, non pensò che finalmente poteva consentire alla moglie di depilarsi le gambe. La usò per difendersi dalla tigre dai denti a sciabola. Col ferro costruì prima uno scudo e una lancia, solo molto tempo dopo una limetta per le unghie. Con l'energia illuminò prima le strade, poi costruì un trenino elettrico per il figlio. Ecco, noi abbiamo fatto l'opposto. Mentre cresceva e diventava disponibile su vasta scala la maggiore invenzione della modernità, cioè il calcolatore elettronico e le sue immense potenzialità, abbiamo sviluppato oggetti e servizi a casaccio, senza orientarci dove serviva davvero. Abbiamo applicato l'enorme innovazione contro fame, carestie, incendi, guerre e riscaldamento del pianeta? Abbiamo portato prima internet nelle zone remote dove serviva maggiormente? Abbiamo approfittato della remotizzazione per portare cultura, assistenza sanitaria a distanza dove non era ancora arrivata? Niente affatto. Di informatica e telematica si è impadronito il business, che ne ha fatto prodotti largamente non necessari e che le usa per massimizzare profitti e autofinanziarsi. E così oggi applichiamo il learning automation e il big data per abbattere i costi nel settore delle assicurazioni, ad esempio, creando enorme disoccupazione, cioè con l'ossidiana ci depiliamo invece che difenderci. Bisognava innanzitutto cavalcare l'impennata dell'avanzamento tecnologico per migliorare la nostra vita, magari partendo dalle emergenze. Quante app inutili, quanti giochetti per annoiati, quanti GIF, meme, siti per incontri, migliaia. Sarebbe stato assai meglio avere pronte e disponibili una ventina di applicazioni essenziali, soprattutto in caso di crisi, e avviare un progetto per declinare le potenzialità smisurate della tecnologia nelle cose più urgenti e vitali, come anche predisporre una task force high-tech informatica e delle comunicazioni, coinvolgendo i 10 migliori ragazzi del quartiere pronti a riunirsi fisicamente o virtualmente in un'oretta, come in Criminal Mind, pronti a sviluppare altrettante soluzioni a seconda del tipo di minaccia incombente. Lo stesso vale per la diagnostica, per la misurazione, per l'orientamento ai cittadini, l'informazione credibile e ufficiale per evitare il dilagare di informazioni false, per il controllo del territorio, per la somministrazione di qualunque test, gli approvvigionamenti di materiale vitale, l'analisi immediata dei dati, l'avvio di linee produttive consorziando imprenditori e macchine in breve tempo. Insomma, nell'epoca della tecnologia avanzata, quella in cui l'invenzione rivoluzionaria c'è stata tanto tempo fa, il calcolatore elettronico, e da almeno 3 decenni si tratta soltanto di applicarne gli infiniti usi a ciò che serve a noi, i tecnocrati di mezzo mondo si sono fatti trovare impreparati. Tanto che per combattere un'epidemia, non proprio una novità per il genere umano, abbiamo dovuto fare ricorso alla quarantena, un'invenzione del 1300. Da allora non siamo stati capaci di escogitare nulla di maggiormente efficace. Abbiamo creduto poco nella gestione della crisi, almeno continentale. Oggi l'Europa pare più disgregata e debole che mai. A indebolirla più di ieri è l'ennesima constatazione, quella di non aver mai pensato o approntato in decenni alcun piano coordinato per gestire l'emergenza, che fosse per un asteroide o una pandemia, un'aggressione aliena o una intossicazione da cornflakes avvelenati. C'è da chiedersi cosa faremo quando un operaio della Kellogg's impazzirà perché la moglie lo tradisce con un impiegato della Ferrero. Con tutta la nostra tecnologia, tutti questi ragazzotti geniali che fanno la passerella a ogni mostra high-tech, e con l'esperienza che abbiamo in crisi nucleari, terremoti e inondazioni, è mancato un briciolo di lungimiranza e forse di voglia. Invece che autocompiacerci dell'ennesimo portachiavi in lattice stampato in 3D, potevamo essere oggi pronti, coordinati, dotati di una procedura di difesa e sostegno reciproco in caso di emergenza, e invece non abbiamo speso testa e denaro in nulla di ciò, non ci abbiamo creduto affatto. Il mondo intero, da questo punto di vista, è fallito. Abbiamo creduto poco nel modello di urbanizzazione. Gli agglomerati urbani sono nati per proteggersi dal nemico e sostentarsi più facilmente. L'unione faceva la forza. Invece che doversi difendere singolarmente, cercare cibo e acqua ognuno per proprio conto, costruire ognuno un muro di cinta intorno a casa propria, si pensò che farlo insieme avrebbe offerto maggiori benefici, cioè si procedette per logica e buonsenso. Da allora le cose sono fortunatamente cambiate. Da secoli il rischio non viene dagli animali feroci e da decenni gli eserciti mercenari non consigliano di realizzare città fortificate. Lo scenario è radicalmente cambiato, ma nessuno si è fatto venire il dubbio che costruire società sempre più ammassate in megalopoli a elevata densità fosse uno schema da rivedere. E che anzi, continuare a farlo avrebbe esposto a nuovi, moderni ed enormi pericoli. Terroristici, energetici, alimentari, per non parlare dell'inquinamento, dei rifiuti e dei topi, per non parlare delle malattie. Nato secoli fa, il modello sociale delle città andava rivisto e corretto. I dati storici c'erano. Basta leggere Non torniamo alla normalità, la normalità è il problema di Angel Luis Lara in El Diario nell'aprile del 2020. Ma la visione di milioni di persone ammassate nello stesso luogo non ha inquietato che qualche architetto o qualche sparuto ambientalista, nessun regolatore e tantomeno noi, i cittadini. Eppure non era difficile pensare che sarebbe stato meglio distribuire la popolazione, spargere abitanti sul territorio, recuperando campagne abbandonate, montagne a rischio idrogeologico, intere coste stravolte solo da seconde case eternamente vuote, soprattutto nell'epoca della remotizzazione a basso costo, dove essere al centro o periferici fa poca differenza. Il distanziamento interpersonale applicato in modo draconiano in questi mesi era già un'opportunità e per motivi del tutto diversi. Non fosse altro a scopo precauzionale.
Buonanotte.
Abbiamo creduto poco nella remotizzazione, appunto. C'è voluta un'imposizione per traghettarci con formula d'urgenza nel lavoro a distanza. Ma la tecnica lo consente da almeno 3 lustri. Una risorsa straordinaria per abbassare i costi delle imprese, dar senso agli investimenti immobiliari della gente, casa loro, abbattere i problemi del traffico, le statistiche delle vittime della strada, consumando meno, inquinando meno, rompendosi meno l'anima in ufficio, evitando di buttare 2 ore al giorno di ogni cristiano costretto a fare avanti e indietro dalla propria dimora al posto di lavoro. Perché? Che nell'epoca dei byte si muovessero ancora così tanti corpi fatti di atomi ingombranti, costosi, pesanti e puzzolenti è un mistero degno del più inestricabile dei romanzi gialli. Pensate come tutto sarebbe rimasto attivo, produttivo, in grado di reagire, senza traumi economici e senza stress, se fossimo già stati abituati al lavoro a distanza. Pensate per quanti stare a casa non sarebbe apparso oggi come uno sforzo insostenibile, una forma di ingiusta e inconcepibile carcerazione. Anche qui, lo strumento potentissimo c'era già, ma non ci abbiamo creduto fino in fondo. Non lo abbiamo usato a dovere.
Ciao, buonanotte.
Abbiamo creduto poco in una visione della logistica diversa. Senza voler evocare distopie alla Terry Gilliam, c'è ancora così bisogno di furgoni e furgoncini che fanno la spola dovunque per consegnare un mouse da 9 euro a un nerd che lo ha fuso appoggiandoci sopra la padella bollente? Forse nell'epoca della robotica possiamo immaginare un sistema di smistamento delle merci, almeno di gran parte di esse, in maniera un po' più funzionale e a basso impatto? Basterebbe qualche binario, qualche robot, qualche centro meccanizzato dove andarsi a prendere la roba vicino casa? Se non per tutti, almeno per molti, abbattendo anche qui l'inquinamento, l'affollamento delle strade, riducendo il rischio conseguente alla smodata circolazione di uomini e dell'interruzione della catena distributiva in caso di calamità? Da anni si sperimentano con successo automobili a guida computerizzata o camion capaci di andare da San Francisco a Miami senza conducente. Sarebbe stato utile pensare anche a una logistica integrata fatta dalle macchine, capace di garantire e tenere basso l'impatto energetico e quello umano.
Dirigo.
E poi ancora, abbiamo creduto poco nell'industria della salute. In una società normale ci si sarebbe seduti da tempo a un tavolo coi magnati dell'industria farmaceutica. Ordine del giorno: sviluppare strumenti, tecniche, accessori, procedure, ricerca, gruppi di intervento in grado di reagire il più tempestivamente possibile a qualunque calamità sanitaria. Come ha giustamente ricordato qualcuno, la prova generale con Ebola c'era già stata. Non era poi così imprevedibile che qualcosa di analogo ricapitasse, stavolta con minor fortuna. La riunione con i magnati del farma non sarebbe stata semplice, c'è da scommetterci, ma gli strumenti per farli scendere a patti c'erano tutti. Quelle multinazionali sono molto ricche, ma vivono di autorizzazioni, concessioni, licenze di commercializzazione. Sono soggette a vincoli normativi, dunque qualunque Stato, figuriamoci l'UE, sarebbe stato in grado di persuaderle a investire risorse, strumenti e know-how a favore dell'università e imporre loro quanto necessario per prepararsi in caso di bisogno. Ma è da ritenersi normale che per fronteggiare una pandemia l'industria privata della salute non sia stata a fianco degli stati fin dal primo giorno, che so, almeno per processare in poche ore milioni di test somministrati alla popolazione o per fornire 20 miliardi di mascherine di carta? Tecnologia, sapere, strumenti, denaro pubblico e privato dovevano essere preparati a cooperare per il bene comune, per amore o per forza. Oggi non si stanno sommando tutte le energie disponibili come si sarebbe dovuto. Molto grave.
Buonanotte.
Abbiamo creduto poco nell'agricoltura. Pare che da tempo la capacità produttiva di grano sia al limite del fabbisogno. La terra coltivabile a costi sostenibili non basta per sfamare 8 miliardi di persone. In futuro il pane per tutti potrebbe non essere così certo. Non lo è già oggi in enormi aree del mondo, sottonutrite e dunque anche meno sane e più fragili alle malattie. Gli agricoltori sono in difficoltà da parecchio, tanto che solo la grande industria alimentare dei paesi industrializzati, che sottopaga i lavoratori ed è costretta alla produzione intensiva, può sopravvivere. Eppure si parla molto del valore della terra ed è stata avviata ormai da anni una grande opera di revisione critica alle modalità di produzione, perché anche e soprattutto da lì viene la salute sotto forma di cibo sano per tutti. Ora, è chiaro che se sottovalutiamo il cibo, siamo poco lucidi. L'uomo senza cibo non può sopravvivere. Il solo rischio che durante l'epidemia qualche genere alimentare non arrivasse nei supermercati ha gettato tutti nel panico. Rischio che abbiamo letteralmente sfiorato.
Un concerto di...
Ma accanto a questa lista ce n'è un'altra non meno preoccupante. Quella delle cose in cui abbiamo creduto troppo. Vediamo cosa c'è dentro.
Buonanotte.
La via. Un testo di Simone Perotti. Fine della prima parte.
Da quei regni lontani è più bello.